Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta con il nostro avvocato, perché è il suo momento. Eccolo qua, l'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno avvocato, bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Oggi sono una di quelle puntate, di quelle, io dico sempre, di quelle che piacciono a me, perché abbiamo un sacco di cose, ma andiamo subito dritti nell'argomento, perché recita così anche quello che è il nostro sottopancia che sta scorrendo. Oggi è una puntata in cui si parla di ristrutturazione, progetti, e fin qui ne abbiamo parlato anche il mese scorso, ma mi hai detto scrivilo in maiuscolo, perché parliamo anche di danni oggi.
Sì, allora l'ultima volta abbiamo affrontato l'argomento con un focus particolare, difatti il titolo era sempre uguale: ristrutturazione, progetti, e in quel caso erano reati, quindi abbiamo parlato di reati edilizi. Invece oggi parleremo quello che spesse volte purtroppo succede, cioè si fanno le ristrutturazioni, si fanno delle costruzioni, diciamo oggi parliamo di un tema importante, come ti dicevo, è anche un macro tema, perché ovviamente quando si parla di danni e di contratti d'opera comunque in generale di contratti che prevedono la costruzione di qualcosa, no? Si può parlare di tante cose, non è che c'è solo l'edilizia. Noi ci diciamo facciamo un focus sull'edilizia perché è quello che accade più spesso,
è,
no?
Più sotto gli occhi di tutti, eh?
Esatto. Allora, siccome la materia è piuttosto vasta, no? È anche difficile oggi, cercherò di essere il più atecnico e il più veloce possibile. Però
atecnico vuol dire non tecnico.
Esatto, cercherò di essere il meno tecnico possibile, no? Però è evidente che non è la mia figura, ormai lo faccio da tanti anni, è difficile uscire da questo ruolo.
Allora facciamo, no? Così, se sei difficile te lo dico e lo spieghi più semplice.
Ok, ecco, allora innanzitutto partiamo dalle figure che rilevano. L'ultima volta abbiamo parlato dei progettisti, no? Quindi quando si fa un'opera, una ristrutturazione o si costruisce banalmente una casa, ci sono le figure professionali in generale, quindi molto in maniera esemplificativa, e quelle operative. Quindi abbiamo quelle professionali che sono, diciamo, dividiamoli in due macro aree: i progettisti, oppure quelli che intervengono nelle esecuzioni, e cioè il classico è il direttore dei lavori, e dall'altra parte abbiamo quelle operative, che possono sempre qui andando per esempi essere o chi fa un artigiano, quindi con cui si è concluso un contratto d'opera, oppure un'impresa con cui abbiamo concluso un contratto d'appalto. Quando parliamo di progettisti parliamo di, che ne so, appunto il geologo, anche se il geologo è una figura particolare, il perito, il geometra, l'architetto, l'ingegnere strutturale, il termoidraulico, il progettista degli impianti elettrici, l'arredatore di interni, chi più ne ha più ne metta, no? Poi invece quando parliamo di direzione dei lavori, di solito c'è il direttore del lavoro, che è magari il perito, che è quello che controlla come le imprese lavorano all'interno del cantiere. Per quanto riguarda la progettazione, appunto, quindi in particolare che cosa succede? C'è una fase antecedente in cui i professionisti fanno un progetto, il progetto che deve rispecchiare la nostra casa, no? Una cosa che tendo a specificare è che spesso si sottovaluta, da noi quasi sempre il progettista e il direttore dei lavori coincidono. Cioè è lo stesso architetto, ingegnere, perito che fa il progetto e poi segue la direzione dei lavori. A causa di questa abitudine, il progetto a volte non è definitivo, nel senso è un progetto di massima che poi si corregge
in
corso d'opera. Questo però non è quello che tecnicamente prevede la norma e le figure che si alternano nella fase di realizzazione, progetto e realizzazione di un immobile, nel senso che il progetto deve essere cantierabile. Il progetto è un opus, deve essere perfetto, io lo posso prendere come si fa per le opere pubbliche e portarlo in esecuzione. Non è che poi la canna fumaria non esce perché c'è un travertetto, no, ci siamo dimenticati questa cosa. No, il progetto deve essere cantierabile e invito quindi anche i professionisti che magari sono all'ascolto a stare attenti a questa cosa, perché poi tecnicamente, se per qualsiasi ragione vi viene revocato l'incarico prima di iniziare i lavori, poi magari in fase di esecuzione il nuovo direttore dei lavori dice: adesso io devo rifare un progetto per correggere il tuo, devo chiedere dei soldi, questi soldi il committente poi li può richiedere al progettista, certo, perché l'opera non era perfetta. E come dico, questo avviene non per perché ci sia un errore o la voglia di commettere un errore, ma proprio per metodologia. Cioè uno dice: io ho preso il pacchetto progetto direzione lavori, faccio il progetto e poi eventualmente correggo, perché le correzioni avvengono sempre, perché poi il proprietario dice: ah no, aspetta la cucina, fammela un metro più grande, no? Perché ho visto
cosa qui pensi di... dopo, chiaramente.
Esatto, esatto. E quindi ci sono le varianti in corso d'opera. Però le varianti in corso d'opera teoricamente derivano da una richiesta del committente che dice: questo progetto non mi va bene, oppure un errore o una problematica nata incolpevolmente in corso d'opera, ok? Non di prassi, così.
Incolpevolmente può essere tipo... adesso
è difficile tipo, trovare...
no, ma magari passa un tubo che non pensavi ci fosse. In realtà ci sono delle tecniche oggi per scoprire dove passano i tubi anche senza vederli.
Esatto, sì,
no? Però
esatto,
insomma, una cosa del genere.
Per la ristrutturazione sì.
Una radice di un albero. Dai, difficile da beccare, esatto, la radice, esatto, di un albero, sì, magari però secolare che sì, passa di lì.
Sì, per la ristrutturazione è un po' più facile fare le esemplificazioni, perché come hai detto tu, potrebbe esserci un tubo, potrebbe esserci qualcosa all'interno di un muro che era difficile immaginare che fosse lì, no? E quindi quando troviamo questa cosa nasce il problema. Però diciamo, in linea di massima, di principio dovrebbe essere questa la linea: progetto perfetto, poi eventualmente le varianti sono una questione emergenziale o richiesta dal proprietario di casa. E la direzione lavori quindi è questo, la direzione lavori, attenzione, è quasi una responsabilità oggettiva, nel senso che poi se c'è un problema, cioè se l'impresa commette un errore, il direttore dei lavori risponde praticamente sempre. Quindi il direttore dei lavori, un po' come responsabile per la sicurezza, sono delle figure molto delicate. Bisognerebbe essere in cantiere quasi H24, perché qualsiasi responsabilità, non hanno messo abbastanza ferro, non hanno seguito il progetto, non bisognerebbe essere lì a controllare le gabbie, eccetera, che sia tutto come era stato previsto il progetto.
A regola.
Esatto, esatto. Le figure operative invece, facciamo proprio una distinzione così giuridica per fare i sofisticati, che però poi in realtà ha delle ripercussioni importanti dal punto di vista della responsabilità. L'artigiano, 2222 del codice civile, è colui che effettua, si impegna a compiere un'opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio, quindi chi lavora da solo. O, dice la Cassazione, qui la Cassazione per dire la 2115 del 2004, ci dice: pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Quindi l'impresina, l'artigiano con un dipendente. Quando invece l'impresa cresce, quindi ci sono altri numeri, più dipendenti, articolo 1655, abbiamo il contratto d'appalto, che uno dice: ma è la stessa cosa? No, sono due cose diverse, perché in quel caso c'è un imprenditore che non lavora, o magari lavora anche lui manualmente, però ha un'organizzazione di mezzi e di persone che fanno il lavoro. Questo ha delle ripercussioni poi, perché proprio sono due parti del codice civile diverse, cioè un articolato diverso e anche delle responsabilità diverse, che è anche ovvio, perché l'artigiano poveretto da solo fa quel che può, mentre l'impresa avrebbe o dovrebbe avere sia delle conoscenze tecniche che delle capacità anche economiche superiori. Allora, abbiamo detto chi sono gli operatori, adesso parliamo della responsabilità. Parliamo della responsabilità e abbiamo innanzitutto la responsabilità extracontrattuale. Il 1669 del codice civile disciplina una responsabilità per chi fa un danno nella progettazione o nella costruzione di un immobile, e è una responsabilità però, si dice extracontrattuale, perché prescinde da quello che è il contratto. La cosa importante è che questa persona abbia in qualche modo lavorato all'interno, nel diciamo nel complesso, abbia effettuato un'opera all'interno di questa costruzione complessiva. Quindi rientrano i progettisti, progettista, il direttore dei lavori, rientra l'artigiano, rientra l'impresa, rientrano tutti, addirittura il committente, dice qualche sentenza della Cassazione, dove lavora lui e fa danni. Questo perché? Perché è ovvio, il committente non è che mi posso chiedere i danni da solo, no? Però potrebbe essere che io poi la casa la vendo e quindi sì, potrei avere una responsabilità un domani. Allora,
quindi sui danni futuri?
Sì, anche sui danni futuri, cioè i danni futuri, i danni creati in quel momento che si scoprono dopo. Difatti qui abbiamo per 10 anni una specie di garanzia, chiamiamola garanzia, non me ne vogliono gli operatori del settore, facciamo per farlo capire a tutti, una garanzia di 10 anni. Se quest'opera immobile, deve essere un immobile, ha gravi difetti o minaccia rovina, insomma, la casa che sprofonda, no? In quel caso c'è questa responsabilità extracontrattuale e bisogna denunciare il difetto entro un anno, cioè quindi io vedo che la casa sprofonda, in realtà poi la giurisprudenza dice che deve essere un tecnico a dirti qual è il problema effettivo, no? Quindi non è che, certo, se la casa sprofonda di mezzo metro,
beh, se te ne accorgi dopo un anno vuol dire che un problema è serio, no, davvero.
No, no, la denuncia dopo un anno, okay. Tu hai 10 anni per farlo, cioè dopo 4 anni che la casa è finita ti sprofonda di mezzo metro. Tu hai un anno per denunciare a tutte le persone, progettista, impresa, eccetera, quello che è successo. Poi, entro quest'anno, dovresti anche iniziare la causa, no? Cioè, quindi, un anno la scoperta e poi un anno per iniziare la causa e avere il risarcimento del danno. Che cosa copre il risarcimento del danno in questo caso? Copre qualsiasi danno, anche derivato. Facciamo un altro esempio: mi si scrosta tutto l'intonaco della casa. L'intonaco, per chi non lo sa, è praticamente l'ultimo marmorino del muro. Prima c'è il mattone, mettiamo, una costruzione classica, e poi c'è questo intonaco che va a coprire quello che vediamo, poi viene dipinto e prende il colore, certo, no? Si scrosta tutto e escono i mattoni, no? Faccia vista. Allora, è un vizio grave. Dopo 3 anni inizia questa cosa, crolla, uno può fare la causa. Che cosa copre il risarcimento del 1069? Copre il rifacimento totale, quindi demolizione di tutto il marmorino che resta per mettere faccia a vista tutto, rifacimento di tutto il marmorino, progetto, se c'è bisogno di fare un progetto, sicurezza, impalcatura, tutto, e magari anche il fatto che io non posso usare il giardino perché c'è l'impalcatura.
Anche quello è un danno.
Anche quello, certo, un danno. Quando però non siamo, invece, qui passiamo alla responsabilità extracontrattuale, quando non sia, cioè contrattuale, quando non siamo in un vizio così grave, il vizio è più piccolo, per esempio, che ne so, mi mettono, ecco, facciamo un esempio, l'interruttore, se una porta si apre da sinistra verso destra, l'interruttore deve essere a sinistra, no? Perché uno apre la porta, certo, con la mano destra, con la mano sinistra accende. Mettiamo caso che me lo mettono dietro la porta, no? È un vizio più piccolo, no? E quindi rientriamo in quel caso lì nella responsabilità contrattuale, non è un vizio grave. In questo caso la responsabilità contrattuale è un pochettino più a tutela di chi ha fatto l'opera, no? Per quanto riguarda il direttore dei lavori, purtroppo a lui, al professionista, a tutti i professionisti rimangono i 10 anni di responsabilità. Quindi, sai, esce che noi abbiamo fatto un danno.
È una bella responsabilità, 10 anni.
Dieci anni.
Dopo,
tanti,
però mi sembra anche giusto.
Sono tanti anni, 10 anni. Poi vedremo che invece per le imprese, gli artigiani, non è così se il vizio non è grave, no? Per quello ne ho parlato. Perché tutti parlano di 10 anni, ma non sono 10 anni. 10 anni sono solo per i vizi gravi negli immobili. Ok? Allora, in questo caso il direttore dei lavori, come dicevo, è una figura diversa dal progettista. Il direttore dei lavori non realizza un'opera, lui controlla, mentre il progettista realizza un'opera, l'opera è il progetto, no? Quindi dice, ma uno dice, ma come un'opera è un progetto? Certo, è un'opera, adesso noi ce l'avremo magari in PDF il progetto, no? Però una volta aveva il suo bel incartamento, era un'opera, no?
Un bel fascicolo.
Esatto, il direttore di lavoro invece non realizza quest'opera e quindi rientra nella classica responsabilità del debitore di chi deve fare una prestazione, quindi non ha limiti di decadenza, non devi denunciare entro un certo periodo e risponde per 10 anni. L'unica tutela che ha, come tutti i professionisti, anche gli avvocati, è se l'opera era particolarmente difficile, anche i medici. In quel caso lì, se l'opera era particolarmente difficile, il professionista risponde solo per colpa grave o per dolo, cioè proprio quando ha fatto una sciocchezza inenarrabile, no? Se invece la sciocchezza poteva succedere, in quel caso lì il professionista, rispetto all'artigiano o all'impresa, non risponde. Il progettista, invece, parlavamo del direttore dei lavori, il progettista invece ha la stessa responsabilità dell'artigiano. Praticamente abbiamo l'articolo 2226 che ci dice che il committente vede il danno, in questo caso non cade la casa, già l'interruttore capisce che l'interruttore è nel posto sbagliato, ha 8 giorni per fare la denuncia, no? E 1 anno per iniziare la causa da quando ha fatto la denuncia, altrimenti perde il diritto, eh? Per quello dico, state attenti. Perché vi parlo di queste cose? Perché se denunciate dopo gli 8 giorni e davanti avete un artigiano, non un'impresa, perdete il diritto al risarcimento del danno. Cosa particolare se è un'impresa invece. Se è un'impresa, l'articolo 1067 ci dice che hai 60 giorni per denunciare e hai 2 anni per iniziare la causa. Lo diciamo. Tu dici, ma perché dobbiamo rovinare la vita al committente? Purtroppo è così. Quindi se avete davanti un artigianetto, dovete denunciare tutto subito e fare tutto di corsa, correte dall'avvocato. Se invece avete davanti un'impresa, quindi come la distinguete? Che l'impresa arriva a 3-4 dipendenti, artigiano invece sono in 2, no? In quel caso lì ve la potete prendere più comoda, avete 60 giorni e 2 anni per fare la causa, no?
Beh, insomma, queste sono evidentemente le regole.
Sì, però questo è per quello che ve le spieghiamo, no? Perché non sono così facili da capire, a volte neanche per noi professionisti.
Ma scusami, su un immobile nuovo, anzi no, scusami, mi sono già risposto, quando comincia questo conteggio dei giorni?
Da quando ti consegnano l'opera? Ah, da quando? Per la denuncia? Per la denuncia?
Tu dici, hai una settimana.
Okay. Allora, hai
da,
un...
Da quando scatta?
Esatto. Però,
da quando sono decretati finiti i lavori, quindi
però un anno, hai un anno per l'artigiano, c'è un anno da quando finisci l'opera, cioè la casa viene finita, tu hai un anno per fare questa denuncia, un anno però 8 giorni da quando lo scopri, ok? Tu devi fare la denuncia entro 8 giorni, fine, la garanzia dura un anno, diciamo così, la garanzia dura un anno. Non 10 come tanti pensano.
Sì, no, perché mi mancava appunto l'8 giorni da quando lo scopri.
Da quando lo scopri, però devi essere entro l'anno. Okay. Perché la garanzia è un anno, diciamo.
Tu hai un anno di tempo per girare a casa, per vedere,
esatto,
che sia tutto,
esatto,
come deve essere.
Esatto, è un anno di garanzia. Se invece è stata un'impresa a fartelo, hai 2 anni e 60 giorni per fare la denuncia. Hai 2 anni, ecco, facciamola così che è più semplice, lo capiscono tutti. Se è un artigiano, hai 1 anno di garanzia che ti fa il lavoro. Se è un'impresa, hai 2 anni di garanzia. Se il vizio invece è grave, hai 10 anni di garanzia. Quindi, quando pensate, ah no, ma la garanzia, ho 10 anni di garanzia per la casa, non è vero. È solo se ti fanno proprio un danno importante per il problemino o 1 anno o 2.
Perché oggi l'avvocato parla di queste cose qua? Perché negli ultimi anni sono tantissime le ristrutturazioni che si sono fatte,
esatto,
e che si stanno ancora facendo, perché poi non è... Anche, spesso va a finire in una coda di,
esatto,
attesa, no? Di,
esatto,
di lavori, perché le imprese e anche gli artigiani hanno molte ristrutturazioni,
sì,
da fare.
Beh, avevamo il 110, avevamo il 50,
sì, sì,
cioè sono state fatte tante ristrutturazioni.
Marco Francescult chiede: buongiorno a tutti, lavori conclusi, opera consegnata da parte dell'impresa, ma a distanza di qualche anno l'immobile inizia ad avere problemi di vario genere. Cosa succede se nel frattempo l'impresa fallisce o ha cessato l'attività?
Purtroppo questo è un problema, perché manca a quel punto lì il debitore. Allora,
No, perché in questi anni si è visto anche questo, le aziende che nascono e spariscono in poco tempo.
Allora, diciamo, in generale, se c'è il fallimento, difficilmente uno riuscirà ad ottenere il risarcimento del danno, dovrebbe insinuarsi al passivo, eccetera. Poi dipende, fallisce una società di capitali, SRL, SPA, difficilmente si riuscirà a prendere qualcosa perché falliscono e sono spesso e volentieri sono vuote, soprattutto l'SRL o l'SRLS. Se invece fallisce un impresario, come dicevamo noi una volta, persona fisica, allora magari quello ha la casa e allora magari si riesce a prendere qualcosa. Però dobbiamo essere sempre dentro nei termini di garanzia, altrimenti non possiamo farci niente. Dicevo, che cosa comprende la garanzia? Perché abbiamo parlato prima della garanzia extracontrattuale, quindi della responsabilità extracontrattuale, e abbiamo detto che cosa comprende, no? Che nella responsabilità contrattuale abbiamo qualcosa di diverso, nel senso che l'articolo 1668, e questo vale sia per l'artigiano e per il progettista sia per l'impresa, il committente, il padrone di casa, può chiedere o che la difformità e i vizi siano eliminati, cioè rimettimi l'interruttore alla parte giusta, che come sappiamo sarebbe un disastro perché devono venire con la flex,
certo,
con l'emolitore, rifare la traccia, sì, e quindi veramente un problema.
L'esempio dell'interruttore è proprio semplice.
È semplice. Oppure può chiedere che il prezzo sia diminuito, cioè mi hai fatto sta cosa qua che io per tutta la vita ho già la porta per accendere la luce, mi fai 200 euro di sconto, no? E in ogni caso è salvo il risarcimento del danno. Quindi per l'interruttore troviamo un po' di difficoltà a proprio trovare un risarcimento del danno diretto, no? Però nell'esempio che avevamo fatto dell'impalcatura, piuttosto che mettiamo un tubo che perde sotto la caldana, bisogna rompere le piastrelle, quindi deve essere pagato quello. In più il fatto che magari non posso dormire in camera. Ipotesi estrema, devo andare a dormire in albergo. Ok, certo, pochi giorni, non è che posso adesso, come dici tu, ti metti in coda, no? Non è che adesso prendo, vado in albergo 6 mesi, tempo che arrivi
l'idraulico. Tanto l'impresa, esatto.
Sì, però per un minimo questo lo copre. Poi la fattispecie conclusiva è la risoluzione del contratto, cioè proprio quando la casa, che ne so, non può essere abitata, o allora c'è la possibilità.
Ma però l'esempio può essere anche pannello solare installato, dopo un anno c'è una perdita, te ne accorgi dopo un anno.
Esatto, quanto perde, soldi ho perso io perché ho dovuto scaldare l'acqua perché l'impianto
non funzionava. No, ma magari ti dà solamente il problema della goccia,
sì,
no?
Okay.
Che ti crea, magari ti bagna la soffitta perché scende lì.
Sì. Allora lì c'è la possibilità, se siamo entro l'anno, l'idraulico che l'ha messo era da solo un artigiano, facciamo la denuncia in tempi corretti e chiediamo che venga riparato, no? Però l'esempio invece è un pochettino più complesso, pannello, quindi non solare termico, ma un pannello fotovoltaico, me ne mettono 10 di pannelli, funziona solo 5, io me ne accorgo magari incolpevolmente perché magari non ho l'app, non metto dopo, magari se me l'ha fatto un'impresa dopo un anno e mezzo, quanti soldi ho perso nel corso del tempo? E allora in quel caso lì si potrebbe fare un calcolo anche di quel tipo di danno lì. Finito.
Bene,
più o meno siamo stati nei tempi.
Sei stato anche bravo, sei stato anche bravo. L'hai detto, è materia un po' complicata, però attenzione, materia questa molto attuale.
Sì.
Perché poi adesso io non voglio parlare male né di artigiani né di imprese, perché sicuramente avere tanto lavoro così probabilmente può succedere anche che qualcosa scappi, no?
Sì.
Proprio perché hai la testa magari al cantiere successivo, eccetera. Quindi tutelatevi, fate attenzione a quello che viene fatto, se potete, come fanno gli umarel, sai, i pensionati che si mettono lì con le mani dietro la schiena, controllate comunque i lavori perché è la vostra casa.
È vero,
è la vostra casa. Se avete questa possibilità, se uno lavora non può stare a controllare i lavori che gli vengono fatti, chiaramente, no? E quindi insomma tenete d'occhio queste cose, perché poi è meglio perdere tempo durante i lavori a controllare piuttosto che intentare cause successive, che sì, è comunque sempre una rogna.
No, ma poi si rischia.
Poi l'avvocato cambia la macchina.
Sì, appunto. No, perché poi c'è il rischio, come dico, i tempi sono molto stretti. State attenti a questo. Quindi oggi possiamo chiudere così: state attenti alle tempistiche.
Immagino che siano cose che sono aumentate in questi ultimi anni rispetto a una volta, perché c'erano meno ristrutturazioni. Adesso che chiaramente hai delle agevolazioni, molte più persone vanno a ristrutturare.
Sì, ma soprattutto cioè, è cambiato, dovremmo fare un discorso macroeconomico, però siccome costa di più la manodopera del materiale adesso, come dici tu, bisogna correre, e correndo il rischio dietro l'angolo, sia a livello progettuale sia a livello poi di chi mette in opera. Eh sì, perché se io devo correre, perché la manodopera costa, per guadagnare devo correre, e quando corri statisticamente prima o poi qualcosa, un danno lo fai.
Grazie avvocato, ci vediamo il mese prossimo, se vieni di lunedì.
Di lunedì ti piace?
Perché il mese prossimo noi non ci siamo. Io sono in ferie qui, però facciamo tre lunedì. Che allora saranno what if.
Ci potremmo organizzare così allora.
Altrimenti dicembre.
Se no dicembre, va bene.
Va bene. Grazie, a presto.